Professor Vittorio Gallese insegna neuroscienze e neurofisiologia all'Università di Parma ed è fin dall'inizio componente del gruppo che ha portato alla scoperta dei neuroni specchio ormai una quindicina di anni fa. Il professor Gallese sta conducendo una vacanza per le vacanze d'esprit dedicata in primis all'intersoggettività, in cui ovviamente i neuroni specchio avranno una parte rilevante. La prima domanda che vogliamo fargli riguarda appunto il rapporto, l'apporto che le scienze tradizionali, le scienze della coscienza, possono ricevere dalla filosofia e dalla fenomenologia in particolare.
Ma allora partiamo dalle neuroscienze. Le neuroscienze cercano di capire come funziona il sistema nervoso centrale. La finalità è quella di determinare in quale modo l'attività del sistema nervoso centrale esercita un'influenza nel renderci chi siamo. Ovviamente l'oggetto di studio è sempre il sistema nervoso centrale, ma le domande che all'interno di questa indagine scientifica noi ci poniamo possono essere molto diverse, cioè possono avere dei livelli di complessità diversi. Allora, se noi studiamo un aspetto particolare, che può essere ad esempio quello relativo a come il nostro cervello controlla l'attivazione dei muscoli, noi possiamo andare a studiare la sinapsi neuromuscolare, possiamo andare a studiare i neurotrasmettitori. Ecco, per un tipo di indagine scientifica di questo tipo, un retroterra culturale e filosofico è forse meno necessario. Se però la nostra ambizione è quella di affrontare, con gli strumenti della ricerca empirica propri delle indagini neuroscientifiche, problematiche di più ampio respiro, del tipo che cos'è l'intersoggettività, che cosa vuol dire capire l'altro, in quale modo si sviluppa la nostra competenza sociale, beh, allora dobbiamo avere una visione chiara dei problemi che intendiamo affrontare e eventualmente risolvere da un punto di vista empirico. Quindi a quel punto il confronto con tradizioni del pensiero che hanno incentrato il loro interesse su queste problematiche non si può evitare. Questo non per abbellire il risultato della ricerca empirica con qualche spruzzata filosofica che la rende in qualche modo culturalmente più appetibile, né con lo scopo di in qualche modo asseverare, verificare da un punto di vista empirico la giustezza o meno di una teoria filosofica. Non è questo il nostro scopo. Quindi io sono molto convinto dell'utilità di un approccio a queste tematiche multidisciplinare, che non significa necessariamente interdisciplinarietà. Io credo che se parliamo di multidisciplinarietà, ognuno deve fare il proprio mestiere. Quindi io non sono un filosofo e non faccio il filosofo. Faccio il neurofisiologo. Ma mi sembra necessario confrontarmi con quello che la filosofia, soprattutto un certo tipo di filosofia, ha detto, dice e continua a dire su queste problematiche, perché mi permette di interpretare i miei dati o mi consente di prefigurare modalità nuove di acquisizione di nuovi dati. Che secondo me sono forse più pertinenti alla complessità delle tematiche a cui questa ricerca si avvicina.
E forse questo permette anche di andare nella direzione di togliere un po' il terreno a una certa neuroscienza naif che prevede una correlazione causale stretta tra certi meccanismi e certi comportamenti.
Indubbiamente, qui direi va fatta comunque una distinzione tra quello che è la ricerca scientifica e quello che invece è la comunicazione relativa ai risultati della ricerca scientifica. Perché spesso quello che arriva al pubblico generale non è il risultato genuino della ricerca, ma è una sua banalizzazione, trivializzazione operata dai media. Fatta questa premessa, è comunque indubbio che molti miei colleghi più o meno esplicitamente sono convinti del fatto che molte di queste problematiche troveranno la loro soluzione definitiva univocamente da un punto di vista empirico, senza la necessità di un confronto, ad esempio, con la filosofia o l'antropologia o la sociologia o la psicologia, ma addirittura in contrapposizione a queste. Quindi si vedono le neuroscienze come un approccio del tutto altro e totalmente alternativo a questi approcci. Questo secondo me è un errore.
Sì, questo forse occorrerebbe un po' più di cautela in questo,
sì,
tipo di conclusione.
Indubbiamente. Di cautela e di consapevolezza della complessità dei problemi che si affrontano. Per cui quando si dice io sono le mie sinapsi, si dice da una parte una verità, ma una verità molto banale, nel senso che io sono anche il mio fegato, il mio rene, la mia ipofisi, ma che cosa ho capito di chi sono avendo fatto un'affermazione di questo genere? Secondo me è molto poco.
Entriamo più nella questione relativa alla natura umana.
Sì.
Una discontinuità quindi tra quello che è il piano del sistema nervoso centrale o dei neuroni in senso stretto e il piano della persona umana o dell'umanità e del, sì, pensiero è in dubbio.
Certo.
È sufficiente per colmare questa discontinuità un'indagine del tutto innovativa, peraltro, come quella che state conducendo a Parma, del collegamento tra il sistema nervoso centrale, il corpo e l'ambiente anche interattivo che il corpo vive. Possiamo considerare la simulazione incarnata che propone il modello dei neuroni specchio come un possibile ponte tra questi due elementi?
Ma diciamo che il mio modello, quello della simulazione incarnata, che non è poi, non esaurisce l'utilizzazione dei dati scientifici relativi ai neuroni specchio, perché ci possono essere anche altri approcci, cioè voglio dire gli stessi dati stimolano in altri scienziati o psicologi o filosofi conclusioni molto diverse dalle mie, quindi il mio è un modo particolare di giocare questa evidenza empirica utilizzandola per cercare di fare qualche passo avanti nel nostro tentativo di comprendere che cos'è la condizione umana. Indubbiamente noi non possiamo non sottolineare come esistono molteplici livelli di descrizione, no? Questo lo si vede anche in altre discipline, c'è una descrizione del mondo fatta a livello fisico che è diversa dalla descrizione che possiamo fare a livello chimico, che è ancora diversa da quella che possiamo fare a livello biologico. Se parliamo della condizione umana, qui noi ci confrontiamo con due livelli di descrizione diverse. Come diceva lei, c'è il livello personale, la persona che pensa, la persona che agisce, che patisce, che esperisce delle sensazioni, delle emozioni, che elabora dei pensieri, che fa dei progetti, e il livello di indagine proprio delle neuroscienze, che è il livello, Dennett ha introdotto questa distinzione, che non è più il livello personale ma il livello subpersonale, cioè noi andiamo a fare domande non alla persona nella sua totalità ma a una componente della persona, e questa componente è il sistema nervoso, segnatamente i neuroni che compongono il nostro sistema nervoso centrale. La sfida qual è? È quella di utilizzare le evidenze che noi otteniamo indagando il livello subpersonale per spiegare il livello personale. L'ipotesi della simulazione incarnata non colma necessariamente questo gap, questo intervallo, questa lacuna tra i livelli diversi di descrizione. Diciamo che l'ipotesi della simulazione incarnata cerca di trovare una spiegazione subpersonale il funzionamento dei neuroni, descritta in termini di descrizione di un meccanismo funzionale, appunto la simulazione incarnata, per spiegare alcuni degli aspetti a livello personale della condizione umana, quali appunto il problema dell'intersoggettività e della reciproca comprensibilità tra esseri umani. Questa distinzione tra il livello subpersonale e il livello personale è molto importante tenerla presente perché, come dicevamo prima, non possiamo in qualche modo comprimere il livello personale al livello supersonale. Quindi non possiamo fare dire ai neuroni cose che i neuroni non possono dirci. Ma questo tipo di indagine ha anche un'altra finalità, e cioè quella di decostruire possibilmente alcune nozioni che noi normalmente impieghiamo per descrivere il livello personale della persona, ad esempio termini come intenzione. Che cos'è un'intenzione? Che cosa vuol dire capire un'intenzione? Qui noi ci troviamo in un compito maledettamente difficile, perché c'è di mezzo il linguaggio. E il linguaggio, tra le tante caratteristiche che ha, ha anche quella della costitutività. Cioè, che cosa voglio dire? Voglio dire che il linguaggio è in grado di dare uno statuto ontologico anche a entità che non hanno poi una loro esistenza fattuale. Allora, molti, secondo me, commettono l'errore, dal momento che noi, per spiegare il nostro comportamento, utilizziamo questo vocabolario, il vocabolario della psicologia ingenua, della false psychology. Si dice che noi comprendiamo gli altri attribuendogli stati mentali che svolgono un ruolo causale, intenzioni, desideri, credenze. Si ha quasi la sensazione, proprio per il fatto che queste entità sono parole, che queste entità esistano come tali. Quindi la ricerca nelle neuroscienze cognitive può assumere anche l'aspetto di andare a cercare nel cervello il luogo dove stanno, dove abitano le intenzioni. Ma non è assolutamente detto che se noi facciamo e intraprendiamo questa ricerca, quello che localizziamo nel cervello è l'intenzione, perché l'intenzione è prima di tutto una parola, ma lo stesso vale anche per le emozioni. Cioè, non è affatto unanimemente condivisa la nozione che esistano queste entità nucleari distinte che noi chiamiamo rabbia, angoscia, paura, sorpresa, disgusto. Queste sono delle parole che noi utilizziamo e che ci rendono molto più semplice la vita di relazione per riconoscere dei profili comportamentali che supponiamo nascano da una certa condizione interiore e che a loro volta evocano in noi stessi una certa risposta emozionale affettiva. Ma non tutti, ad esempio, sono d'accordo che la rabbia, la paura, il disgusto siano delle entità ontologicamente distinte e non siano invece piuttosto delle modalità descrittive per enucleare all'interno di un continuum degli stati particolari che ci torna più utile categorizzare appiccicandogli quelle etichette.
Capisco, quindi se intendo quello che dice, la discontinuità è più da indagare in termini di linguaggio che in termini altri.
Certo, il linguaggio è fondamentale in questa indagine, però credo che si debba partire a monte del linguaggio, cioè si debba partire da una caratterizzazione prelinguistica di queste problematiche e affrontare poi la tematica del linguaggio avendo affrontato prima questi problemi, perché a quel punto anche il linguaggio può essere affrontato da un punto di vista della ricerca empirica in una maniera molto diversa.
Ma questo vuol dire che è possibile, attraverso la ricerca empirica, cercare anche la radice dell'intenzionalità intesa in senso fenomenologico?
Beh, questa è una delle ambizioni, e poi che ci si riesca è un altro paio di maniche, però sicuramente è uno degli obiettivi che abbiamo davanti intraprendendo questo tipo di ricerca, o almeno che io mi pongo, certo.
Certo. Bene, un tema che è molto vicino in realtà a questo. Cos'è capire? Lei ha descritto il capire come un atto che viene simulato internamente, mm-hmm. in qualche modo, attraverso questo sistema dei neuroni specchio, e forse non solo questo,
certo.
E che serve a categorizzare e a controllare oggetti. Questo capire e a condividerlo, ovviamente, a condividerlo con gli altri.
Sì, questo, il discorso della modellizzazione era più relativo al discorso di che cos'è una rappresentazione. Nel senso che quando parliamo di rappresentazioni possiamo intendere cose molto diverse. Generalmente quando ci si riferisce alla rappresentazione che noi ci facciamo del mondo e quindi delle persone che abitano ad esempio questo mondo così come degli oggetti, si tende a dare il termine il prodotto cognitivo di una soggettività autocosciente. Si dice non si può dare rappresentazione nel senso compiuto del termine se non partendo da un soggetto. Quindi se non c'è il soggetto non c'è la rappresentazione, quindi se parliamo di un animale prelinguistico è improprio parlare di soggetto, dicono molti, e quindi non si può dare una rappresentazione. Questo è uno di quegli aspetti in cui il tentativo di approdare ad una decostruzione del termine, secondo me, è molto utile e addirittura fondamentale. In che modo si può intendere una rappresentazione? Una modalità di intendere il termine rappresentazione che io ho proposto è quello di considerare la rappresentazione in senso proprio originario, innanzitutto come una modellizzazione. Io ho fatto un esempio in un lavoro scritto anni fa, e cioè ho utilizzato come esempio il biofeedback. Se noi chiediamo a un uomo della strada di ridurre la propria frequenza cardiaca del 20%, siamo quasi matematicamente sicuri che questa persona non ci riesce. Come può arrivare a conseguire questo risultato? Uno dei metodi che vengono utilizzati per permettere alle persone di avere un migliore autocontrollo, non è detto che sia l'unico, ma è uno che si utilizza normalmente, è quello di mettere davanti a questa persona appunto una rappresentazione della variabile fisiologica che si vuole insegnare alla persona a controllare. Quindi se io vedo sul monitor di un oscilloscopio il mio battito cardiaco e mi concentro, è molto più probabile che io attraverso il continuo esercizio riesca a conseguire questo risultato. Che cosa è successo? Che cosa c'è di nuovo rispetto a quando mi si chiedeva così da chito di ridurre la mia frequenza cardiaca? Che questa frequenza cardiaca io la vedo in qualche modo duplicata, cioè la vedo rappresentata su un mezzo esterno, e questa rappresentazione, questa duplicazione di questa variabile, che non è più solo interna, ma diventa visualizzabile, esternalizzata, mi consente di controllarla meglio. La stessa logica noi la ritroviamo nel controllo motorio. Per ottimizzare il controllo del mio agire nel mondo, ad esempio per afferrare questo bicchiere, io non posso riferirmi solo ai dati che mi ritornano dalla periferia del mio corpo, ad esempio le afferenze tattili propriocettive, perché questo porrebbe delle grosse limitazioni alla mia competenza motoria. Non potrei, ad esempio, mai imparare a suonare al pianoforte un preludio di Chopin. Perché? Perché i tempi di ritrasmissione dalla periferia e il rumore che la trasmissione di questi segnali lungo le vie sensoriali incontra sono tali che non ci sto dentro coi tempi. Allora, l'evoluzione, nel corso dell'evoluzione si sono selezionati dei meccanismi che si mettono in anticipo, i cosiddetti modelli anticipatori a feed forward, o più semplicemente modelli anticipatori o forward models, mi mettono nella condizione di anticipare le conseguenze di quello che io non ho ancora fatto. Allora, questo è un modello che serve a guidare meglio la mia competenza. Se noi utilizziamo questa chiave di lettura per comprendere che cos'è una rappresentazione, soprattutto a che cosa serve una rappresentazione, anche quando utilizziamo il termine rappresentazione nel senso canonico, cioè parlando di rappresentazioni mentali, possiamo approcciare questa problematica da una prospettiva completamente diversa rispetto a quella del cognitivismo classico, e che secondo me ci consente di andare avanti rispetto a quanto non si sia fatto fino ad oggi.
Sì, di fatto possiamo pensare a questo punto che la capacità di astrazione che è nata nel popolo greco non sia basata su un meccanismo troppo diverso da questo, anche se sarà stato il linguaggio a far da mediatore, non il movimento.
Noi il linguaggio ci accompagna verosimilmente da quando si parla di Homo sapiens sapiens, addirittura ci sono evidenze che, se è vero che per parlare c'è bisogno di una discesa della laringe, la presenza di un ossoioide mobile, vi sono alcuni paleoantropologi che sostengono come già i Neanderthal avessero, sulla base di ciò che è stato trovato, avessero questa capacità di parlare. Ma manteniamoci all'ambito della nostra specie, dell'Homo sapiens sapiens. Verosimilmente noi parliamo da più di 100.000 anni. Una cosa che molto spesso si dimentica è che molto della nostra immagine attuale del linguaggio è legata a un'acquisizione incredibilmente recente della nostra storia evolutiva, e cioè il linguaggio scritto. Allora, c'è tutta una tradizione di pensiero che sostiene come attraverso l'esternalizzazione del linguaggio che è acquisita attraverso la scrittura, e quindi questa è una storia degli ultimi 6.000 anni, dicono studiosi come Havelock, come Ong, questa esternalizzazione del mezzo linguistico fa fare all'uomo un passo avanti da un punto di vista cognitivo, consente un livello di astrazione molto superiore a quello garantito da un linguaggio che è puramente dialogico o verbale. Allora, se noi vogliamo comprendere il linguaggio oggi, non possiamo mettere tra parentesi il fatto che la fase più lunga e di gran lunga percentualmente più rilevante della nostra evoluzione socioculturale è legata a un uso del linguaggio che è un uso pubblico del linguaggio, un uso dialogico, parlato. E quindi una certa capacità di astrazione, quella ad esempio che ci fa utilizzare la stessa parola per denotare ad esempio il corpo, in cui il corpo è il corpo nella sua accezione più generale, vi sono alcuni autori, uno è Bruno Snell, quando commenta brani delle opere omeriche, ci dice che in Omero il termine soma non indica il corpo in generale, ma indica il corpo, il cadavere del guerriero morto. E secondo questa corrente di pensiero, quindi l'uso astratto delle parole è un portato della esternalizzazione del linguaggio attraverso l'invenzione della scrittura, che è una tesi molto dibattuta, non condivisa da molti, ma secondo me interessante anche per chi, come me, approccia il linguaggio dalla prospettiva particolare delle neuroscienze. Aiuta meglio a capire con che cosa abbiamo a che fare.
Certo. Un'ultima domanda su un tema che sta particolarmente a cuore alle ricerche del Centro Studi Asia e riguarda la coscienza di sé. In base ai suoi studi sull'intersoggettività, ha molta importanza la costituzione dell'identità del sé rispetto all'altro.
Sì.
Questo è una coscienza di sé preconcettuale, preriflessiva, prerappresentazionale in questi termini. Ma la domanda potrebbe essere se il sé, inteso come risultato di questo specchiarsi nel mondo, in qualche modo, nel mondo altrui, nel mondo degli altri, è l'unico sé di cui possiamo parlare, questo sé interattivo possiamo chiamarlo, o se ci sia anche una dimensione del sé più diretta, più simile al ne va di me, mi riguarda, provo qualcosa ad essere un io.
Ah, questa è una domanda molto difficile, a cui non temo di non sapere dare una risposta. Anche perché poi uno si sceglie un po' le tematiche, cioè uno non può avere la presunzione di capire tutto. Per me è già molto difficile capire come in qualche modo si costruisce questo aspetto dell'identità personale attraverso la continua metabolizzazione dei rispecchiamenti a cui siamo soggetti fin dalla nascita nel corso di tutta la nostra vita. È indubbio che il senso dell'identità più profonda, perché poi anche il concetto di identità è un concetto molto, molto variegato, perché ci sono varie identità, c'è la mia identità privata, c'è la mia identità pubblica, c'è l'identità che io volontariamente voglio veicolare a livello pubblico che non coincide necessariamente con l'immagine che di me hanno gli altri o l'immagine che genuinamente io ritengo di attribuire a me stesso. Quindi abbiamo a che vedere con qualche cosa di molto poliedrico. L'aspetto dell'intersoggettività implicito che noi investighiamo da un punto di vista empirico è indubbiamente solo una parte del grosso problema. Ed è anche altrettanto indubbio che, oltre a questo meccanismo in presa diretta, per così dire, c'è anche un sé che è il sé che diventa l'oggetto della mia riflessione. E questo è uno dei tratti che distingue caratteristicamente la condizione umana. Plessner diceva, uno dei fondatori dell'antropologia filosofica, Helmut Plessner, scrive che l'uomo è costitutivamente decentrato rispetto a se stesso, guarda se stesso come da dietro le proprie spalle, perché io sono un corpo, ma contemporaneamente so di avere un corpo. Quindi questo livello di riflessività che parte già a livello corporeo poi diventa ancora più pregnante quando io guardo a me stesso come un oggetto di riflessione, di rielaborazione su quello che ho detto, che non ho detto, quello che ho fatto e quello che non ho fatto. Credo che la costruzione di questo sé autoriflessivo sia inscindibilmente legata alla modalità con cui si crea un senso del sé in relazione alla dimensione intersoggettiva. Come questi due aspetti siano legati e si declinino reciprocamente è un problema molto complesso che io personalmente non ho mai affrontato da un punto di vista sperimentale e su cui non, sinceramente non credo di sapere dire cose molto interessanti in questo momento.
Bene. Grazie professor Gallese.
Grazie a voi.